Radio Immagina.
Un buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Sara Guabello, benvenuti al nostro focus di oggi. Ci occupiamo della strage di Cutro nel mare di Calabria. Continua ad allungarsi la lista delle vittime, dei morti che il mare restituisce. Sono 66, ci sono tanti bambini, tante donne, persone, tutte persone che cercavano il proprio diritto alla vita fuggendo da paesi che non permettono questo diritto. Sui mancati soccorsi si chiede chiarezza. Noi ne parliamo con il senatore del Partito Democratico, Antonio Nicita. Bentornato ai nostri microfoni, Nicita.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora Nicita, il ministro dell'interno Piantedosi all'indomani del naufragio ha rilasciato delle dichiarazioni che probabilmente hanno sentito tutti, ma se fossero sfuggite a qualcuno forse è il caso di risentirle insieme e poi le chiedo un commento.
Rispetto a tragedie come quella di oggi non credo che si possa sostenere che al primo posto venga il diritto e il dovere di partire e partire in questo modo.
Se lei fosse disperato, cercherebbe di raggiungere l'altra parte del mondo anche con questa
condizione
del mare?
No, no, perché le dico pure perché. Perché sono stato educato anche alla responsabilità. No, di non chiedermi sempre io che cosa mi devo aspettare dal luogo, dal paese in cui vivo, ma anche quello che posso dare io al paese in cui vivo per il riscatto dello stesso.
Però, prima cosa. Paesi,
questi poveracci diciamo.
Guarda, guerra fame le potrei indicare, le vorrei indicare le nazionalità da cui di maggiore arrivo di queste persone che non sono riferite all'evento di cui stiamo parlando. E non sempre si tratta di venire da luoghi dove ci sono guerre. L'unica vera cosa che va detta, affermata e raccontata, non devono partire.
Non devono partire, la responsabilità, il ministro dell'interno insomma, ha suscitato un polverone chiaramente questa intervista, queste battute, Nicita, lei come le commenta?
Ma guardi, queste non sono soltanto delle parole sbagliate in sé. Sbagliate sotto un profilo etico, sotto un profilo dell'informazione e sotto un profilo anche della impostazione che un ministro deve avere di fronte ad una tragedia che si è verificata, appunto viene chiamata una strage, poi vediamo per quale ragione noi riteniamo che poteva essere evitata. Qui il problema è che queste parole rivelano un approccio culturale e politico molto preciso. Cioè non vorrei che queste tragedie in qualche modo venissero utilizzate come spot per chi ritiene che il messaggio debba essere non partire. C'è un'idea di volontà delle partenze, di organizzazione delle partenze che crea molta confusione, perché un conto è il contrasto a chi organizza appunto il traffico di uomini, ci mancherebbe altro, altro è l'impulso della disperazione che in realtà è la forza della speranza della vita di queste persone che si mettono in mare. E noi abbiamo ripetuto, citando i versi di una poetessa che dice che se una mamma, se un papà mettono in mare la propria vita e quella dei propri figli è perché ritengono l'acqua più sicura della terra. Ecco, il concetto della grande speranza, che è anche un esercizio da parte nostra di civiltà e di rispetto dei diritti umani, non può avere come contrappasso le parole di un ministro, di una democrazia, di una repubblica come l'Italia, dette in questo modo, addirittura fa riferimento all'educazione che ha ricevuto. Non ci siamo per nulla, non ci siamo sotto il profilo delle politiche, non ci siamo sotto il profilo culturale e politico, sono parole sbagliate che offendono queste vittime di fronte alle quali occorrerebbe innanzitutto il silenzio, il rispetto e poi valutare e capire, come stiamo facendo in queste ore, in questi giorni, che cosa non ha funzionato e se dietro, questo è il punto politico, se dietro ciò che non ha funzionato nei soccorsi c'è una precisa volontà politica che è il messaggio di dire non partite, ma anche il messaggio di dire i soccorsi in qualche modo si fanno in un certo modo ma non in un altro. Per esempio in quelle stesse ore in cui è successa questa tragedia, la nave Go Barents dell'ONG era ferma amministrativo al porto di Augusta. Adesso non sono cose strettamente in relazione, ma è un principio di fondo, cioè il principio che in mare si soccorre come si può, quando si può, con chi si può, e questo è un imperativo morale oltre che politico.
Senta, ieri il ministro Piantedosi è stato audito in Commissione Affari Costituzionali del Senato, adesso è nella medesima commissione alla Camera, vedo dei flash di agenzia che che dice che Frontex non ha segnalato il pericolo per piante e dosi. A voi invece cosa ha detto? È stato convincente?
No, allora convincenti assolutamente no, anche perché nel frattempo noi stiamo raccogliendo una serie di materiali che sono anche molto contraddittori. Allora, quello che noi sappiamo è che Frontex con un velivolo ha individuato questa imbarcazione con uno scanner dal quale risultava una nave, comunque diciamo un'imbarcazione molto piena. Allora qui il punto che va chiarito, noi chiediamo precisazione, è che cosa succede dal momento in cui c'è una comunicazione di Frontex in quell'area al momento in cui scattano i soccorsi, ma soprattutto nel momento in cui si qualifica il soccorso, perché quello che sta avvenendo fuori è che sostanzialmente non è scattato immediatamente il soccorso di search and rescue di un'area SAR come avrebbe dovuto essere, dirò adesso perché sotto un profilo tecnico, ma al contrario quello che si chiama tecnicamente una operazione di law enforcement, cioè un'operazione diciamo di controllo di legalità, per cui la Guardia di Finanza si attiva e va verso le coste aspettando gli sbarchi per individuare l'ipotesi di migrazione clandestina, di traffico di esseri umani, non una ipotesi di soccorso, perché quel tipo di qualificazione non si qualifica, quella della Guardia di Finanza, come soccorso. Il soccorso è partito soltanto al naufragio avvenuto. Ora lì quello che andava fatto immediatamente è invece far partire un'operazione di soccorso quando la imbarcazione era ancora in una zona più lontana dalle coste, perché quella è una tipica zona nella quale paradossalmente più ci si avvicina alla costa più alto è il pericolo di un naufragio, perché è una zona piena di scogli, piena di secche. Pare che il naufragio sia avvenuto a qualche centinaio di metri dalla costa, esattamente perché con un tipo di meteo diciamo abbastanza preoccupante, l'impatto con gli scogli e quindi la probabilità con una nave molto piena, come aveva segnalato sembra Frontex, era altamente probabile. In questi casi quello che avviene è il contrario: per salvare questo tipo di imbarcazione si fa un'operazione che tecnicamente si chiama di ridosso, cioè le navi che sono disponibili possono andare a circondare e per abbassare anche il livello delle onde ed eventualmente essere pronti a salvare persone che dovessero cadere in mare, quindi fare operazioni di soccorso direttamente lì e poi pensare allo sbarco. Quindi questa confusione fra operazione di soccorso e operazione invece di legalità, cosiddetta law enforcement, per cui è stata attivata la Guardia di Finanza e non immediatamente un'operazione di soccorso, è quella che a nostro avviso va chiarita, perché c'è un buco di diverse ore, va capito per quale ragione i soccorsi siano partiti così in ritardo. È una cosa che ovviamente non dobbiamo conoscere noi, ma chi tecnicamente conosce le condizioni del meteo, le condizioni del mare lì e come funzionano in questi casi e come purtroppo è successo in altri casi in passato, doveva far partire immediatamente le operazioni di soccorso.
Ma anche la Guardia Costiera, leggevo stamattina, che aveva sottolineato come la segnalazione di questo velivolo Frontex fosse arrivata appunto al punto di contatto nazionale preposto per l'attività di law enforcement, come ricordava lei, informando per conoscenza anche la centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, e quindi si prefigurava appunto un'operazione di polizia di frontiera, diciamo così, invece che di soccorso. Ma ricordiamo anche che la Guardia Costiera invece ce l'aveva i mezzi per operare il soccorso, cioè queste vedette delle fiamme.
Certo. Ma non solo questo, ma le operazioni di soccorso della Guardia Costiera, ma in più la segnalazione che normalmente fa Frontex in questi casi non è un problema di email o di comunicazioni mandate da alcuni a non ad altri, perché le comunicazioni sono comunicazioni, come poi avremo modo di verificare, molto ricche, che vengono inviate a tutti quanti. Poi sta a chi riceve queste comunicazioni far partire. Frontex non ha un ruolo su questo, un ruolo di monitoraggio, un ruolo di sorveglianza dell'area, per fortuna che si trovava lì, per fortuna diciamo se si fossero fatti dei soccorsi in tempo, e invece quello che è scattato è un'idea contraria, cioè aspettiamo a terra quelli che arrivano, vengono allertati tutte le prefetture, quando invece il problema in quel momento si sta verificando a mare. Quindi diciamo qui il punto è capire uno cosa è successo nella catena di comunicazione, avere effettivamente le informazioni esatte, perché ripeto, in questi giorni, in questi momenti circolano anche informazioni contraddittorie sul punto, ma in secondo luogo capire se dietro questo, che è il punto politico che ci preoccupa di più per quello che succede, successo e anche per il futuro, è che appunto si interpreti l'idea che ci sia una barca comunque in quelle condizioni, che fino a quando non c'è un avvenuto naufragio non è in pericolo e quindi non è meritevole di soccorso da un lato, e dall'altro che la qualificazione è innanzitutto una qualificazione di law enforcement, quindi di contrasto all'immigrazione, senza pensare ai rischi che da un momento all'altro si possono manifestare, anche perché le condizioni del mare erano, diciamo, particolarmente come dire, gravi e preoccupanti a ridosso, come dire, della costa, ma nella parte un po' più a largo pare che ci fossero delle condizioni di mare comunque gestibili. Poi dobbiamo capire che cosa si sarebbe potuto fare ove fosse scattata in tempo l'operazione SAR, ma quello che noi sappiamo è che c'è un ritardo di parecchie ore su questo, che è esattamente la finestra nella quale si è manifestato il naufragio.
Esatto, però oltretutto io vorrei ricordare che anche il presidente della regione Calabria denunciava quanto poco siano battuti quei tratti di mare anche dalle ONG. Lei ricordava la GeoBarents, che è in fermo amministrativo, ricordiamo il decreto, il fantomatico decreto ONG che crea moltissime difficoltà alle organizzazioni che soccorrono i migranti in mare. La destra continua a dire... prego.
No, dico anche perché questi fermi amministrativi, in particolare questo della GeoBarents, è poi singolare, perché pare si manifesti su una presunta mancato rilascio di comunicazioni da parte di GeoBarents, addirittura con l'acquisizione della scatola nera e così via, quando tutto questo non è previsto nemmeno dal decreto Piantedosi che è stato giudicato contrario ai diritti umani, al diritto internazionale, dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite, dai rispettivi responsabili dei diritti, commissari per i diritti umani. In più il ministro Piantedosi ha in una risposta che ha dato al Consiglio d'Europa, ha specificato che secondo lui il decreto non impedisce i cosiddetti soccorsi e salvataggi plurimi, quindi a mio avviso tutta questa vicenda di questo decreto, come tutti gli altri decreti sicurezza da quello di Salvini in poi, sono stati poi comunque tra virgolette risolti in un tribunale, finirà così dopo degli atti di contestazione, ma qui il punto è di natura filosofica, cioè che noi abbiamo un grandissimo lavoro della Guardia Costiera che dobbiamo sempre ringraziare in Sicilia, quello che è successo la settimana scorsa a Lampedusa, dove nel giro di qualche giorno sono sbarcate 4.000 persone, quindi c'è un incremento enorme di queste persone che, come vedete, si mettono in mare indipendentemente dalla presenza delle ONG, e questa è la prima dimostrazione del fatto che l'ipotesi che loro chiamano di pull factor, cioè per cui se c'è un soccorso si parte, purtroppo è drammaticamente, come dire, negata dalle evidenze di questi naufragi, di persone che partono indipendentemente dall'esistenza dei soccorsi. Dopodiché è vero quello che lei dice, cioè che dice anche il presidente della regione, che quella zona lì è una zona normalmente con minore sorveglianza, questo perché fino ad oggi gran parte delle attività si sono concentrate sul Mar Mediterraneo centrale, mentre quello che sta avvenendo sembra recentemente invece un flusso che proviene dalla Turchia, quindi diciamo ci sono nuovi flussi da quella parte lì, ed è una parte che particolarmente, quando ci si avvicina alle coste italiane e soprattutto in quella zona lì della Calabria, particolarmente pericolosa, perché pone a rischio di secche e di scogli tutte le imbarcazioni che vi arrivano.
Certo. Senta Nicita, la destra e questo governo invocano più Europa, però questo intento di sigillare le coste da cui partono queste persone è illusorio, insomma lo stava ricordando anche lei. Il barcone di questo ultimo naufragio parte da quella Turchia che l'Europa finanzia abbondantemente per trattenere i migranti. Ieri il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha detto di stare lavorando a un piano per far entrare regolarmente 500.000 di lavoratori stranieri, chiarendo poco dopo che non c'è nessun piano, ma quel numero, quel 500.000 è solo il numero delle richieste di ingresso in Italia. Come stiamo, che succede?
Sì,
che possiamo fare?
Allora, diversi piani e anche diverse contraddizioni e qualche ipocrisia. Diversi piani perché? Quando noi parliamo dell'Europa, noi dobbiamo distinguere due piani che vanno distinti sotto diversi livelli. Il piano del soccorso è uno, è uno solo, è diciamo disciplinato da trattati internazionali, la Commissione europea lo ha ripetuto, lo ripetono tutti. Noi su questo dobbiamo certamente avere maggiore sostegno, anche maggiori risorse dall'Europa, ma è un piano di soccorso, perché stiamo parlando appunto del mare, quindi sostanzialmente dobbiamo separare quello che è il soccorso da quella che è l'accoglienza, da quella che è la selezione, da quella che è la verifica di chi chiede asilo, chi chiede forme di protezione, che invece è un punto che va ovviamente chiaramente gestito a livello europeo, come a mio avviso andrebbero gestito anche a livello europeo, andrebbe gestito anche tutto il tema del soccorso. Però questo va distinto, come dire, dall'altro tema, che è il tema di come facciamo, è il tema che poneva Lollobrigida, anche se poi diciamo ha fatto qualche passo indietro, come facciamo a programmare comunque non soltanto una domanda di migrazione che è incontenibile perché è un fenomeno epocale, ma dall'altra parte anche una crescente domanda che viene dalle diverse economie di forme di immigrazione, perché poi questo è l'altro pezzo che si tende a dimenticare, cioè che siamo continuamente invasi da richieste di imprese in Italia e in Europa che chiedono invece l'ingresso di nuova forza lavoro, e quindi c'è anche un tema di un fabbisogno europeo che poi viene soddisfatto nel silenzio di chi parla invece di invasione. Allora tutto questo ha bisogno di una grande programmazione, di un grande discorso europeo, ma non si gioca, questo è il punto politico e culturale di fondo, non si gioca un negoziato in Europa sulla pelle di persone che hanno soltanto la colpa di mettersi in mare, non per la disperazione, ma per la grande speranza di poter sopravvivere. E rispetto a questo noi come Europa dobbiamo, come dire, dare un volto diverso, una funzione diversa, una forza diversa, e come Italia dobbiamo dimostrare all'Europa che è l'Europa della solidarietà che deve risolvere questo problema, non come dire, l'Europa dei sovranismi che scaricano sugli altri semplicemente per motivi di propaganda una lotta che alla fine ha come costo soltanto quello delle vite umane e non quello di recuperare qualcosa in termini di forza politica nei negoziati.
Un'ultima osservazione. Piantedosi, in quanto ministro dell'interno, non dovrebbe essere anche il garante dei richiedenti asilo? Ricordiamo un attimo anche i paesi da cui queste persone arrivano, sono appunto persone, in primis l'Afghanistan dei talebani che l'Occidente ha abbandonato al suo destino, la Siria e non poi da meno il Bangladesh e i paesi che sono duramente colpiti dall'emergenza climatica.
Certo, ma infatti diciamo questo tema, che è un tema, come dire, anch'io quando sono stato a Catania ho visto appunto persone provenienti anche da quelle zone, cioè questa distinzione che si faceva un tempo fra coloro che hanno diritto della protezione, migranti economici, intanto man mano che emerge come dire, la crisi climatica, il concetto di migranti economici, come dire, perde il suo valore, perché noi abbiamo zone sempre più impoverite, sempre più in difficoltà, ma nello stesso tempo diciamo molte di queste persone hanno pieno merito a richiedere protezione, quindi da questo punto di vista la parte di richiedente asilo è completamente, come dire, assente da questo tipo di dichiarazioni. Noi abbiamo queste dichiarazioni che voi avete trasmesso poco fa, in cui si dice semplicemente non partite perché altrimenti rischiate la vita, e quindi questo uso quasi, come dire, mi rendo conto, mi auguro involontario dei rischi, come uno spot per dire a tutti costoro non venite, ma non è sufficiente, perché chi si muove non fa un calcolo di costi e benefici, non sta prendendo una crociera come dice qualcuno, sta cercando di sopravvivere, evidentemente rendendosi conto del fatto che la vita lì dove stanno è per essi insostenibile.
E allora noi siamo arrivati alla fine del nostro focus, ringraziamo il senatore Antonio Nicita per averci aiutato a fare un po' di chiarezza su questa vicenda, grazie mille.
Grazie a voi.
E un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, un ringraziamento a Ilenia Daniello in regia e a Silvio Garbini allo streaming. Ciao!
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.